Se prendete, chi vuol prendere in mano il foglio, bisognerebbe fare con silenzio, ciascuno di noi ci lavorasse su un po' e poi sentire le varie reazioni per fare una meditazione comunitaria, ma appunto entriamo in questo genere seguendo i suggerimenti che io darò. Volevo appunto dare alcuni spunti di meditazione cercando di entrare in questo mistero di Maria attraverso la logica liturgica di questi testi, capire anche il concatenamento di questi tre testi che apparentemente sono così diversi e non parlano direttamente della Madonna. Nessuno parla della Madonna di questi testi, no? Allora, partiamo anzitutto dal Vangelo, da queste due o tre righe di Vangelo. E è interessante questo punto di partenza, no? Perché se si parte in una festa mariana, in una celebrazione mariana da altri punti di vista, diventa difficile dopo stare nei binari. Partiamo dal Vangelo sempre, e cioè il discorso cristiano deve sempre partire dalla vicenda di Gesù. Dal fatto che c'è stato quest'uomo e che quest'uomo era lui, era così e che parlava così e che faceva quei gesti lì. Quindi partiamo dall'incontro con quell'uomo singolare in cui noi abbiamo creduto di trovare la verità della nostra umanità e che abbiamo riconosciuto come nostro Signore, come la verità della nostra vita, no? Cioè partire dal Vangelo vuol dire partire da questa esperienza, che da come quest'uomo parlava e da quello che quest'uomo faceva, noi abbiamo creduto di riconoscere in quello che diceva e faceva, in lui, abbiamo riconosciuto la parola che Dio ha rivolto agli uomini. La grazia che Dio ha fatto all'uomo di diventare uomo, come figlio di Dio, come Dio vuole, noi l'abbiamo colta in Gesù. Infatti il Vangelo inizia così: in quel tempo, mentre Gesù parlava, e quindi noi insieme a tanti del Vangelo erano pieni di stupore, una donna alzò la voce tra la folla. La donna istintiva, hai capito? È bello che ci siano queste reazioni istintive, poteva essere solo una donna che aveva questo pensiero così bello, così delicato, e cioè beata tua madre. Questa donna sente, vedendo quest'uomo così bello, così bravo, così vero, no? Dice, qui siamo di fronte a un uomo, siamo di fronte all'uomo. Dice, ma chi è tua madre? Chi è stata tua madre? L'orgoglio, la fortuna, la gioia della madre di un uomo così. Beato il ventre che ti ha portato il seno da cui hai preso il latte. È un pensiero umanissimo, no? Come doveva essere la madre di quest'uomo? Che qualità avrà avuto la madre di quest'uomo? Da dove veniva? Come ha avuto questo figlio? Queste sono le domande di questa donna, no? Per iniziare così un discorso di culto mariano, vedete che è molto interessante. Molto basso il discorso, ma molto più vero che a partire dalle corone dorate, secondo me. Poi si va attraverso. Allora, come ha avuto questo figlio? Beh, il Vangelo di Luca, che narra questo episodio, lo sa come questa donna ha avuto questo figlio. E Luca ce lo ha raccontato nei primi due capitoli del suo Vangelo. E fa dire a Gesù, no, non è come pensi te, donna, non è come pensiamo noi, non bisogna andare a cercare nelle qualità o nei privilegi dei genitori per capire Gesù, nelle storie straordinarie di un casato, di una dinastia, no? Si è trattato di una storia umilissima, nascosta, proprio nascosta come il regno di Dio. Quelle cose profonde che avvengono negli uomini veri, semplici, capito? Una storia di fede è stata, perché l'iniziativa, dice il Vangelo, è stata tutta di Dio. In questo figlio dato a questa donna, Dio ha messo la sua parola. E sappiamo la forza che ha, quando dice il Vangelo, sta roba qui. O, se volete, come diranno altri evangelisti, la parola di Dio, il figlio di Dio, il generato da Dio, ciò che Dio ha dato uscendo da sé, ha preso la forma di un perfetto figlio dell'uomo, che è quest'uomo, che sta parlando, che ti meraviglia, appunto. La grandezza di questa donna è stata tutta nel credere a questa parola. E quindi a quella donna che cercava dalle parti delle ragioni umane della fortuna di Maria, Gesù risponde: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Non beata la madre di un tale figlio, perché chissà chi è quella madre lì, chissà quali, no! Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. E anche adesso che suo figlio è grande, guarda cosa ti dico, i Vangeli dicono ste robe, qui siamo noi che non le vediamo, perché stiamo vagando in giro. Guarda cosa ti dico, dice Luca, ma tutti gli evangelisti, lo dice Gesù, guarda cosa ti dico, anche adesso che suo figlio è grande e sta facendo discutere di sé. Ci sono quelli che dicono che è un profeta, quelli che dicono che è un demonio, quelli che dicono che è Elia risorto, quelli che dicono chissà cosa c'è dentro. Ecco, adesso che è grande e fa discutere di sé, questa donna che è sua madre si sta chiedendo chi sia veramente suo figlio. Quale parola attraverso questo figlio Dio sta rivolgendo agli uomini? Questa è la questione di Maria. Le è anche capitato, continua il Vangelo, le è capitato a questa madre di dare dei consigli a suo figlio, come fanno tutte le mamme, no? Di dirgli le sue idee, anche sul suo modo di fare, non era tanto d'accordo su quello che stava facendo Gesù. Le è anche capitato di rivendicare di essere sua madre, ecco tua madre che ti cerca. E si è sentita dire: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. E allora questa povera madre si sta continuamente interrogando, sta comprendendo che questa storia non è come le altre, che questo figlio è unico, che ha con Dio Padre un rapporto unico, che è il messaggero di Dio, che è appunto la parola incarnata, l'uomo nel quale ogni uomo è chiamato a riconoscersi. E allora anche lei, sua madre, sta imparando a credere a suo figlio, a guardare questo suo figlio, a convertirsi a lui, a seguirlo, a riconoscersi figlia nel figlio, sta cercando di diventare sua discepola. Provate a rileggere le due o tre righe del Vangelo, vi verranno tante altre cose in mente. Ma che storia è mai questa? Dove una donna ha un figlio strano, ce l'ha stranamente anche. E si sta interrogando chi è, e sta scoprendo, ma questo lo diciamo noi a posteriori, sapendo un po' come la storia si è pressappoco conclusa, che lo sta riconoscendo come il figlio di Dio, ma mica lei lo sapeva all'inizio, appunto. Allora, cos'è mai sta storia? Qui cosa ha a che fare con noi soprattutto, con gli uomini che non vanno a messa stasera? Cosa c'entra sta storiella qui? È una di quelle storie un po' magiche che le religioni poi raccontano. Beh, allora cosa c'è da fare? Abbiamo le sacre scritture. Andiamo a vedere come questo episodio, questa storiella, è collocata dentro le scritture, nelle quali è contenuto, in maniera complessa sappiamo, però le conosciamo un po', nelle quali scritture è contenuto il piano di Dio. Guardate la prima lettura dal libro delle cronache. Ovviamente questo testo non è che ha questa nostra intenzione, è un episodio quello dell'arca dove ci sono dentro le tavole della legge, no? Però questo ci richiama subito a tutto il libro. Sapete, no, qual è il piano che è raccolto in questo libro? Se noi apriamo la biblioteca delle scritture, si apre lo scenario su un'incredibile storia, che è niente meno che la storia degli uomini, non è di un gruppetto, degli uomini. Questa storia degli uomini che è stata iniziata da un atto d'amore di Dio, che si chiama creazione, appunto, e nella cui storia Dio ha scommesso tutto se stesso, ha impegnato tutto se stesso. E le scritture rappresentano questo progetto di Dio, questo grande progetto di Dio che sappiamo qual è, fare tanti figli e riunirli in un'unica famiglia, rendendoli partecipi della sua vita. E beh, questo piano, appunto, viene rappresentato come il cammino di un popolo. Questo popolo era schiavo, è stato liberato, è messo in cammino sulla via del deserto tra prove e ostacoli perché questo popolo crescesse, perché questi figli di Dio imparassero a diventare grandi, appunto, accompagnato questo popolo costantemente dalla presenza discreta, misteriosa del Signore che conversa con l'uomo. Questo dicono le scritture. Attraverso la storia degli uomini Dio conversa continuamente con gli uomini, abita con loro, ne sostiene la speranza e intesse con lui, col popolo degli uomini, intesse una splendida e tragica storia d'amore e lo attira verso la terra promessa, che è la sua vita, appunto, è la sua casa. Al centro di questa storia, per chi appunto raccoglie un po' le scritture, al centro di questa storia c'è un patto, un'alleanza. E l'alleanza, com'è tra gli uomini, quando due si sposano succede una cosa così, è un'alleanza di parola, di promessa. Io prometto di esserti fedele, appunto, io accolgo te come mio sposo, è una roba del genere, c'è un patto. Questo patto, questa parola di promessa, è scritta su tavole di pietra. Ricordate, no? Al centro l'alleanza, la legge, la parola di Dio, a cui noi rispondiamo fedelmente, sì, ci sto, anche perché quella parola riguarda la nostra vita, se osserverai questa parola avrai la vita, appunto, no? Queste tavole su cui c'è la legge sono custodite in un'arca che gli uomini nella loro traversata si portano appresso e quando si fermano ospitano quest'arca nella tenda del convegno, nel Tempio, che è il mondo abitato da Dio, che ha simbolicamente la figura del Tempio in cui è custodita l'arca e nell'arca la legge. E capite perché la liturgia sceglie questa lettura, no? Fa questo accostamento ardito tra l'arca e Maria. Cioè, questo è il senso di questa lettura. Cioè, adesso, provate appunto, adesso che in Gesù si rivela la natura profonda di quel patto e la parola non è scritta più su pietra, ma nella carne di un uomo, questa è l'ultima e perfetta alleanza, appunto, definitiva alleanza, come diremo adesso, celebrando la cena di Gesù. Adesso che in Gesù si rivela la natura profonda di questo patto e la parola è scritta non più sulla pietra ma nella sua carne, questa donna, la madre di Gesù, appare come la nuova arca, è il grembo umano della parola o del patto. Questa è la grandezza di Maria, no? E attorno all'arca, come ai tempi di Davide, si riuniscono i credenti cantando, danzando, perché Dio ha posto la sua tenda tra gli uomini e il nostro mondo è diventato il Tempio di Dio. Terza lettura, che è la seconda poi, prima ai Corinti. Capitolo 15, famoso capitolo sulla resurrezione dei morti, no? Qui siamo con gli amici di Gesù. Vedete come per fare una predica, se io sparavo fuori la predica, tutte queste robe qui erano tutte presupposte. Ma se uno che ascolta non fa sto lavoro qui, poi la predica la percepisce a battute, no? La ricostruzione del filo della parola attraverso le letture è fondamentale poi per comunicare un'attualizzazione, no? Allora, qui siamo a Corinto, tra cristiani, una comunità cristiana dispersi in una città, pensa poco come noi che diciamo la messa dell'assunto in mezzo alle vacanze, no? Gli amici di Gesù, i quali dopo un po' di anni che è finita la storia di Gesù, sono stati coinvolti in questa sorprendente fine della vicenda di Gesù e stanno entrando un po' alla volta nella rivelazione del mistero. Cioè stanno ricomprendendo un po' alla volta che tutto il piano di Dio, testimoniato dalle scritture, in realtà si è realizzato in quella misteriosa morte e forza al di là della morte, che loro chiamano resurrezione di Gesù. I cristiani nascono proprio nella fede su questo, che nella morte e resurrezione di Gesù culmina la parola di Dio, la rivelazione di Dio, il piano di Dio, e si anticipa la fine, no? Quindi il piano di Dio che ha al centro la resurrezione di Gesù e la resurrezione di tutti i suoi fratelli uomini. Di fatto proprio di questo stanno discutendo. Dice, la nostra fede, dice Paolo a questa comunità cristiana, consiste nel dire che Cristo è risorto. Ma se Cristo è risorto, noi risorgeremo. E se noi non risorgiamo, neanche Cristo è risorto. Quindi a Corinto, dove la mentalità diffusa non può neanche concepire la resurrezione dei corpi, perché a Corinto domina la cultura greca, dove c'è l'immortalità dell'anima, ma non la resurrezione dei corpi. Dal corpo bisogna liberarsi. A Corinto i cristiani stanno proprio discutendo questo. Non si può credere alla resurrezione di Gesù senza credere alla resurrezione dei morti. Questo è il centro del piano di Dio. Questo è il centro del patto, figurato in quelle tavole, custodito nell'arca. Questo è il senso della vicenda di Gesù, che viene dall'arca, dal grembo di Maria. No? Il senso della Pasqua di Gesù è la vita che Dio vuol dare agli uomini, la vita vera, eterna, la vita che è più forte del peccato e della morte. Perché sono il peccato e la morte che tengono in schiavitù la vita degli uomini. Sono la violenza e la morte che tengono in schiavitù gli uomini. La morte e la resurrezione di Gesù ci ha liberati dalla morte e dal peccato. E allora, a partire da qui, certo non subito, perché... Nei confronti di Maria c'è stato subito un atteggiamento di devozione, di stima, di venerazione, subito all'inizio, soprattutto perché era la mamma di Gesù. E da subito si è collegato questo tema della maternità al tema della verginità, tanto che i due Vangeli hanno proprio questi due temi espliciti, la maternità e la verginità. Però l'Immacolata Concezione o l'Assunta non si sognavano neanche, no? Un po' alla volta... si potrebbe dire nei secoli, perché sapete che l'Immacolata Concezione è stata definita nell'Ottocento e l'Assunta nel Novecento. Ovviamente questa convinzione, questa devozione è molto antica, c'era già nel primo Medioevo, eccetera, eccetera, sappiamo. Però mi interessa la logica di questi discorsi della liturgia, di questo mistero che vedete come si squarcia un po' alla volta e come getta luce sulla Madonna, no? Vedete come a partire da Gesù diventa splendente la figura di Maria. Se si parte da Maria in cima, ripeto, poi io trovo molta paccottiglia poi in un certo cattolicesimo, hai capito? Non mi ci trovo dentro bene. Bisogna sempre partire dal centro. Allora dico, questo centro della fede cristiana, la resurrezione di Gesù e la resurrezione dei morti, porta un po' alla volta a approfondire nell'affetto e nella devozione anche il destino della madre di Gesù. Il suo essere madre, il suo essere arca, appunto, la lega in maniera speciale al destino del figlio, alla sua Pasqua, alla sua vittoria sulla morte e sul peccato. E a partire da lì, la devozione, la meditazione cristiana porterà i cristiani a elaborare su quei misteri originari della maternità, della verginità, i misteri dell'Immacolata Concezione, la vittoria sul peccato, e della sua assunzione, la vittoria sulla morte. Ma il punto di partenza della devozione mariana, che è il Vangelo della Pasqua di Gesù e il piano di Dio, fisserà per sempre i riferimenti di questa devozione. Da una parte la morte e resurrezione di Gesù, come la nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'uomo, dall'altra parte la genesi dell'uomo. Cioè la Madonna continua a essere in mezzo a questo mistero nascosto, umile, perché ciò che interessa a Dio non è l'esaltazione della Madonna, è la salvezza dell'uomo. E la Madonna è contenta quando gli uomini sono salvi, mica quando qualcuno la va a venerare in maniera speciale. Lei è specialmente venerata quando si fa arrivare il Vangelo a un uomo. Quando il Vangelo che è nel cuore di ogni uomo si libera. Allora la Madonna rinnova la sua funzione di essere arca, di essere colei che ha creduto alla parola. È la madre dei credenti, appunto. Quindi i criteri di una devozione mariana restano indissociabilmente questi: la morte e resurrezione di Gesù come il centro del piano di Dio, come la nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'uomo, e la genesi dell'uomo. Non possiamo mai considerare la Madonna al di fuori di questa immensa impresa di cui lei stessa fa parte, che è l'impresa con la quale Dio vuol salvare gli uomini. Questa grande impresa della creazione dell'uomo, che sta al centro del piano di Dio e ha il suo punto culminante nella resurrezione dei morti. Fratelli carissimi, Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di speranza e di consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Perché sperimentando la beatitudine di chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, attingiamo la certezza della risurrezione della carne nella gloria futura, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché in ogni uomo vivente sappiamo vedere e onorare il Tempio e la dimora dello Spirito, e riconoscere la gloria di Dio, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché la famiglia benedetta dal Signore accolga nel frutto del grembo materno il dono inestimabile della vita umana destinata alla grazia e alla gloria eterna, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché nei deboli, negli anziani e nei sofferenti, la comunità di fede riconosca la visita del Signore, Re e Giudice degli ultimi tempi, presente nel più piccolo tra i nostri fratelli, preghiamo.
Ascoltaci, accogli, o Padre, la presenza del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associate in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona umana il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
Amen.